andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo.
Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie.
L'ultima volta
io mi sono stufato.
L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao.
La Zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ho chiamato perché o la raccontavo a voi o la raccontavo al bar. Insomma, io ho chiamato la Zanzara, mica ho chiamato, che ne so, Barisoni. Vabbè, ma Parenzo lascio perdere, che io gli voglio bene a Parenzo, ma non ci capisce un cazzo.
Io sono veramente in imbarazzo oggi, David, perché ho saputo da una notizia che ho appreso dalle agenzie di stampa che un operaio della Fiat che fu beccato a fumare degli spinelli in fabbrica è stato licenziato. E il licenziamento è stato confermato dalla Cassazione. In primo grado la pena non era stata questa, quella del licenziamento. Che cosa dice la Cassazione? Dice
durante
che
l'orario di lavoro fumava,
sì, durante
no?
l'orario di lavoro, sì. Farlo durante l'orario di lavoro rovina per sempre il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro. Adesso voglio dire, amici miei, il punto fondamentale è questo. Se è stato, adesso bisogna vedere nel dettaglio, se è stato licenziato perché non si può fumare durante l'orario di lavoro, beh, qui, amici miei, è pieno di gente qui al Sole 24 Ore che fuma nei bagni, fa i cazzi suoi anche durante l'orario di lavoro, dunque dovrebbero essere cacciate una decina di persone circa ogni giorno. Se la questione è lo spinello, allora mi incazzo, perché spinello, sigaretta è uguale, è esattamente la stessa cosa. A me non piacciono le cose sindacali, i ricorsi, eccetera, eccetera. Però non è che uno può cacciare uno perché fuma uno spinello durante l'ora di lavoro. Gli dai 20 giorni di sospensione, 2 mesi, 3 mesi. Adesso, cacciare uno, allora caccia tutti quelli che fumano durante l'ora di lavoro. Dice che la prestazione lavorativa diminuisce, dunque si mette a repentaglio il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore. Bah. Due spinelli aveva fumato questo qua. Oh, a proposito di Fiat, di spinelli, no, per carità. Signor Lapo Elkan, beh, ieri sera ho visto ieri una cosa fantastica. C'era un servizio, signor Lapo, alla presentazione qui vicino, tra l'altro, alla sede di Radio 24, vicino a Via Certosa a Milano, di un posto che ha trasformato, io non so in che cosa, in un ristorante, c'era anche un cracco, eccetera, eccetera. Il quale però non ha ben chiaro come si pronuncia il qui pro quo. Si parlava di una campagna di stampa copiata, diciamo, dalla Juventus. Da una squadra spagnola, ma la cosa interessante è il qui pro quo.
C'è stato un chi pro quo comunicativo che capita, che capita nella vita.
C'è stato un chi pro quo comunicativo
che capita.
Capita.
Esistono i chi pro quo, esistono, va bene?
Ed è solo un chi pro quo. Quello questo ha tirato sto pacco alla squadra di famiglia, mannaggia la miseria.
Ma non mi sembra un pacco, i chi pro quo nella comunicazione esistono per
te. Ma non credo qual è il chi pro quo però.
Beh, allora vuol dire che non segui la. Non gli... Sai cosa vabbè. Vuol dire chi pro quo, no?
O non sappiamo noi che esiste un qui pro quo, qui pro quo. Beh, è fantastico. Oppure lo sa solo lui, un'espressione, non so come.
È un neologismo.
Beh, il qui pro quo di Lapo Elkan e il qui pro quo. Allora, ragazzi, niente scherzi, ho letto nei giorni scorsi, pare che l'idea però sia un po' sfumata, che qualcuno pensa di rinviare il voto per il Giubileo, il voto a Roma per il Giubileo. Sì. Ora ragazzi, ma siamo impazziti?
Una sospensione.
Siamo veramente diventati pazzi? Cioè, ma che paese è diventato quello in cui non si può votare? Non si può votare per elezioni politiche perché c'è la legge elettorale che va approvata, eccetera, eccetera. In realtà Renzi, che è un premier senza essere passato dalle urne, vuole andare a voto sostanzialmente quando gli è più comodo. Adesso Roma, cioè, siccome c'è il Giubileo e chi se ne frega, non si può votare a Roma. Ma stiamo scherzando, non fate scherzi, bisogna votare a Roma il più presto possibile e ovviamente noi saremo presenti. Ancora non so con quale lista, lista Cruciano, lista Zanzara. La cosa sicura è che quelli
una
che
lista Rom possiamo fare.
No, quelli
Rom
che verranno eletti, quelli che verranno eletti in una lista Zanzara, lista Cruciani, almeno un eletto ci vuole, almeno un eletto ci vuole. Non faranno scontrini falsi, non faranno ricevute strane, eccetera, eccetera. È passata la riforma del Senato, Calderoli.
È passato lo Ius Soli soprattutto.
Vabbè,
cioè, è una delle notizie più belle della giornata.
Chi nasce in Italia, però ad alcune condizioni può diventare italiano. Sì. Calderoli, sulla riforma del Senato, di cui non frega un cazzo a nessuno, la mette in questo modo, cioè esalta la Costituzione, cioè lui leghista, eccetera, esalta la Costituzione attuale.
La Lega non parteciperà, Presidente, a questo voto e vi lascerà votare questo affare da solo, tenendo in mano stretta questa Costituzione. Questo è il nostro passato e temo che l'olio di ricino sia il nostro futuro.
Cioè, il futuro è l'olio di ricino, mentre la Costituzione è il passato. Ora, i leghisti che imbracciano la Costituzione, va bene tutto, io non ho il mito della Costituzione, me ne frego, cioè, si può anche rivoltare come un calzino, ma i leghisti che adesso, come dire, espongono come feticcio la Costituzione italiana dopo averli cagato addosso per anni, questo francamente è ridicolo. Ma torniamo a Napoli, 800 24 00 24, perché ci chiamate tantissimi su questa roba qui. Beh, alcune televisioni sono andate nelle case delle famiglie dei due signori uccisi dal gioielliere. Ieri abbiamo avuto ospite l'avvocato del gioielliere, che ci ha spiegato tutto, anche che quel signore è in fuga da Napoli. È in fuga perché purtroppo a Napoli succede questo, che se ammazzi qualcuno legato alla criminalità, poi
ti minaccia,
devi temere per tutta la vita, te e i tuoi familiari. Allora, il primo che sentiremo è Domenico Petrone, che credo sia il fratello, se non sbaglio, il fratello di uno ammazzato. Sentite.
Lui pareva un killer,
cioè il gioielliere che si è difeso pareva un killer, ha fatto due omicidi.
Mosa sente male, che si sente male? Quello ha fatto due omicidi.
Ambam l'ha sparato. L'ha fatto prima girare e poi l'ha sparato.
C'era pure la moglie in appoggio, credo, La moglie in appoggio così. A sostegno. Sempre Domenico Petrone, vai.
Io non ho minacciato di morte nessuno. È la rabbia che uno c'ha. Però il signore che ha sparato ha fatto una guardia di camorra.
Ragazzi, è incredibile. Quello che ha sparato ha fatto un agguato.
E quello sarebbe il criminale.
Cioè, un agguato di camorra. Cioè, quello ha fatto l'agguato di camorra, non quelli i rapinatori. Ragazzi, ma qui siamo veramente allo stravolgimento.
Il mondo al contrario.
Dai.
Il mondo al contrario.
Tra l'altro, questo signore, quello che ha pronunciato quelle frasi, no, a noi se ci parte il cervello lo andiamo ad ammazzare, eccetera, eccetera. Che è ancora in libertà, è ancora lì in libertà. Mi dicono anche da Napoli che non è nemmeno sotto indagine. Cioè, stanno verificando,
ma
stanno facendo.
Non si può sapere.
No, me l'hanno detto, gente della questura di Napoli, ti giuro.
No. Qualche giorno possiamo fermare la testa e può succedere quello che può succedere, ma no che andiamo a ammazziamo, non siamo stupidi così. Io voglio ammazzare una persona, ce lo dico alla RAI.
Vogliamo ammazzare una persona, che faccio? Lo dico alla RAI, che non era poi la RAI, ma comunque per loro è tutto RAI. Tra l'altro non risulta denunciato per le minacce rivolte al gioielliere, non risulta denunciato. Io spero che la famiglia del gioielliere lo denunci, qualcuno lo deve denunciare, o forse in automatico, non lo so. Poi c'è anche la moglie di un altro di quelli uccisi, sono due, che si chiama Tedeschi, la signora Pina Tedeschi.
Seppure ha sparato al primo, ha voluto sparare pure al secondo perché stava su moto. Poteva sparare pure nelle gambe. Poi chiamava i carabinieri e li faceva arrestare. 20 anni dovevano pagare.
Lei sapeva che lavoro faceva il suo compagno?
Sì, lo sapevo. Chi ha precedenti nella fedina penale nella vita purtroppo non viene mai assunto. Pure questo dobbiamo mettere nel contesto della cosa.
Ah ragazzi, pure questo dobbiamo mettere nel contesto della cosa.
Strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele.
Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com.
Vi presenta La Zanzara.
Super intelligente, ma c'è nato super intelligente o c'è diventato quella trasmissione che fa? Non lo so, me lo chiedo sempre.
Allora, la Corte dei Conti già da ieri ha avviato un'indagine, un'inchiesta, che poi le indagini e le inchieste della Corte dei Conti dove vanno a finire non si sa, perché non si capisce bene se poi vanno a finire alla magistratura, se non vanno a finire alla magistratura. In Italia, come al solito, è un grande pastrocchio. C'è la Corte dei Conti, poi c'è la magistratura, poi ci sono i gradi di giudizio sia nella Corte dei Conti, sia nella giustizia amministrativa.
Beh,
che
c'è
in quella penale.
La Corte dei Conti, poi Consiglio di Stato.
Sì, ma quello lo so, quello lo so. Sto dicendo che è un grande pasticcio, è un grande guazzabuglio in cui non si capisce
meno male
niente.
Che si muovono, però, se no. Ah, sì,
comunque è partita questa inchiesta. Sulle ricevute di Renzi al comune e alla provincia. Pare che alla provincia Renzi abbia speso 600.000 euro in qualche anno in pasti. Lui dice questa mattina a RTL che sono cose piccole, che il tempo sarà galantuomo, che chiarirà tutto. Comunque la cosa interessante da notare è che a Renzi almeno questa mattina alla radio gli è stata rivolta una domanda. Domenica da Fazio, quando lo scandalo era già scoppiato, la vicenda degli scontrini, il signor Fazio non gli ha fatto una domanda su questo. Dico, ma scusi, ma lei che ne pensa di questa storia che ha tirato fuori il Fatto Quotidiano degli scontrini o delle ricevute dei ristoranti quando lei era al comune o alla provincia? Niente, nessuna domanda, una cosa pazzesca. Cioè non è che uno deve fare l'interrogatorio. Fazio dice che il suo non è, cioè non sono domande
incazzanti. Però di Marino
incazzanti.
Ha parlato, Renzi.
Ma che dici?
No,
ma che strano.
Appunto, quindi avendo parlato di Marino e delle ricevute di Marino, strano che non abbia parlato delle
ma non gli hanno fatto la domanda.
Appunto,
Fazio non gli ha fatto la domanda,
certo,
vabbè che non sono interviste come dice Fazio, ma sono conversazioni. Ma fagliela una domandina piccola sulle ricevute, sugli scontrini. E che cazzo, alla radio invece stamattina RTL gliel'hanno fatta. Io direi di chiamare, credo che si chiami Umberto ed è il titolare, una volta ci sono anche stato, della Taverna del Bronzino dove Renzi avrebbe
ristoranti,
una volta invitato alla Taverna del Bronzino dove ha lasciato, credo nel 2008-2009, 1855 euro di conto. Vediamo un po' se riusciamo a parlare col titolare.
Taverna del Bronzino, buonasera.
Salve, buonasera, qui Radio 24, sono Cruciani, buonasera, come sta?
Dipende, adesso sono a sedere.
Senta, leggo che è venuto Renzi a spendere 1855 euro, è possibile?
No.
Beh, leggo qua.
Beh, è stato suo cliente quando era sindaco di Firenze.
Quando era provincia, Renzi veniva qui e ha sempre pagato.
Ma con chi veniva? Erano pranzi istituzionali?
Non mi faccio l'interrogatore, è un'integrazione, perché l'integrazione me la può fare qualcun altro. Qui ha sempre pagato, sono 4-5 anni che non lo vedo.
Sì.
Quando veniva con dei clienti istituzionali pagava, e quando veniva da solo per conto pagava con la sua carta di credito.
Lei non ha mai fatto la fattura alla provincia?
Una volta solo, perché mandarono un qualcheduno che è basta, però altrimenti ha sempre pagato lui di persona.
Ed era una casa.
No, ho detto che non vado oltre.
Riproviamo, vai.
La Taverna del Bronzino, buonasera.
Scusi, però non faccia il maleducato, non voglio fare un interrogatorio.
Io non sono un maleducato, è lei che si intrufola in...
No, io no. No, non voglio
intrufare. Non è una radio, non è un finanziere né niente.
No, per carità.
E io le sto dicendo una cosa, che qui Renzi ha portato Mito Rai, quella gente lì, può darsi che siano andate alla provincia, però erano sempre due o tre persone.
Sì.
Quando è venuto lui con degli amici suoi, sì, ha sempre pagato con la sua carta di credito.
Ma lei è stato molto chiaro su questo.
Non me ne ha mai lasciati.
Scusi?
Li sospesi qui dentro. Ah, non me ne ha mai lasciati.
No, certo, siccome io leggo
allora,
su...
Allora, siccome che lei...
Sì,
lei,
no, però mi scusi.
Ha il suo dovere per andarsi a intrufolare, ovviamente.
No, per andarsi a intrufolare.
Allora, queste domande io posso rispondere se mi viene chiamato un giudice o qualcosa. A lei non le rispondo, le sto dicendo.
No, lei è molto...
Qui si è sempre comportato da persona leale, educata e balevare.
Ma non è questo in discussione,
allora,
mi scusi.
La discussione è che lei mi sta vuol fare un interrogatorio di terzo.
Ma
grado.
Non è un interrogatorio. Va bene, non me lo dice.
È andato a ricercare e spulciare le fatture di Renzi di 1850 euro che io non mi ricordo nemmeno più.
Ho capito. Quando...
solo una cosa, che a Renzi gli piaceva una bruschetta al pomodoro,
ecco,
e due fettini di Teresa del Valdarno, che lei forse non sa. Signor Cruciani, che cos'è la Teresa del Valdarno?
Francamente no, francamente
allora
no.
Allora si vada a informare.
Io ho letto il suo nome, il nome del suo ristorante, in un giornale in cui c'è scritto che lui, ovviamente hanno visto le ricevute, ha speso...
Ecco, allora, se lei l'ha visto sul giornale, si tenga il giornale. Io quel giornale non li ho mai, non mi hanno mai né chiamato,
no,
né niente.
No, però la Taverna del Bronzino, lui ha detto, lascia 1865 euro. Lei mi ha detto che ha fatto una fattura una volta alla provincia.
Ma chi se lo ricordo più di che si è fatto una fattura di questi soldi qua? Può darsi che sia, non lo so, di quando è questa fattura? La data, mi lo dica.
Quando lui era alla provincia, dunque stiamo parlando fino al 2008, diciamo, una cosa del genere.
Io del 2008, si figuri se mi vado a ricordare dei banchetti o qualcosa del genere.
Mm.
Può darsi che alla provincia, non lo so, 2008,
boh,
è proprio, non posso dire, dovrei andare a prendere tutte le bolle del 2008 e andarle a ricercare perché lei si chiama Cruciani e mi vuole...
Ma non per me, chi? Perché è una questione, è Presidente del Consiglio, bisogna controllare come ha speso i soldi alla provincia, mi sembra giusto.
Che qui per me li ha sempre spesi bene, perché ha sempre portato dei personaggi che a Firenze gli hanno sempre voluto bene e hanno portato...
No, ma su questo non c'è dubbio.
Ma bisogna vedere se erano soldi nostri o no.
Che cosa vuole andare a indagare di una fattura di 1800 del 2008? E siamo nel 2016.
Bisogna vedere se erano soldi nostri o no, erano anche soldi suoi magari, quelli della provincia che venivano utilizzati.
Come, che secondo me qui dentro, quello che ha speso qui dentro, l'ha sempre spesi bene perché ci portava dei clienti che...
Appunto.
Esatto, allora se li ha spesi bene, per me li ha spesi bene.
Ho capito, ma se
li ha spesi da lei,
ho capito solo che lei mi sta rompendo le scatole mentre io devo mangiare un panino perché stasera c'ho da lavorare.
Sì, d'accordo, il problema è che erano anche soldi suoi. Se sono stati spesi male, erano anche soldi suoi quelli della provincia.
Ma se lei va ad attaccare 1800 euro spesi male, secondo lei, quando gente ha fatto fallire delle industrie italiane,
vabbè,
e noi abbiamo dovuto pagare?
Quello è un altro discorso.
Allora, per me non è un altro discorso.
Secondo lei sono attacchi ingiusti?
È venuto qui.
Cioè, Renzi sta subito
perché ha sempre portato dei personaggi per fare pubblicità su Firenze, cosa che quegli altri che c'erano prima non l'hanno mai fatta.
Dunque lo stanno attaccando ingiustamente, lei dice, Renzi?
Per me sì. Comunque,
torniamo alla bruschetta, però
saprà lui cos'è che fare e cosa non fare.
No, ma torniamo alla bruschetta.
Il numero delle ricevute, io vado a vedere il blocco delle fatture del 2008 perché c'è ancora la contabilità e poi la posso guardare.
Va bene,
capito?
Va bene. Con la bruschetta che gli piaceva
torniamo
mangiare.
Alla bruschetta,
buona
direttore.
Serata, buona serata.
Che gli piaceva mangiare a Renzi? Mamma mia come combatteva questo, è molto renziano questo qua, molto renziano.
Ma non è renziano,
beh,
secondo
insomma,
me.
Insomma, sì, renziano, ha fatto il bene.
È un pragmatico.
Ha sempre pagato, ci manca pure che non paghi. Cioè, il problema è con quali soldi paghi, con i tuoi oppure con i nostri. Ragazzi, andare a controllare le ricevute del 2006, del 2007, 2008 è giusto. Quello, quando uno è Presidente del Consiglio, anche se hai 100 euro spesi male 10 anni prima, in altri paesi ti fanno un culo così, è inutile che adesso il ristoratore o altri dicono no, ma che sarà mai di fronte a quelli che rubano? Cioè, nessuno dice che è un ladro, stiamo dicendo semplicemente che se uno ha speso male dei soldi quando era Presidente della provincia, magari li spende male anche adesso, su.
Ciao Giuseppe, buonasera.
Dimmi.
Fatela una cazzo di tessera del PD.
Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Saramini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione.
Il segnale orario vi è offerto da... Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico.
Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it.
Vi presenta La Zanzara.
Allora io mi sento di fare un appello a nome degli ascoltatori etero della Zanzara. Cruciani, noi vogliamo più figa.
Allora, leggo su molti siti, Parenzo, che ormai è stata lanciata la candidatura della lista Zanzaro, della lista Cruciani per le comunali del prossimo anno. Ci saranno liste a Roma e a Milano, questo lo posso confermare. Adesso stiamo lavorando un po' sulle cose tecniche, naturalmente.
I tecnici.
Certo, per le firme, eccetera.
I tecnici.
Già si sono fatte avanti un sacco di persone.
Io voglio fare la lista
a
Roma.
No, ma non me ne frega niente, tu farai la lista che ti pare.
Lista
non fai nessuna,
non fai nessuna lista,
tanto. La lista Zanzara sarà presente, o Cruciani, vediamo, perché ci sono anche degli impedimenti, sarà presente a Roma, Milano, forse anche Napoli, e le firme sono state già avviate, le consultazioni con persone che le possono raccogliere facilmente. Speriamo di non fare le firme false, questo è come dire, no? Speriamo di affidarci alle persone giuste. Io purtroppo non potrò essere candidato, altrimenti come faccio a far casino da qua in quel mese elettorale alla radio? Non sarò candidato. E per Milano vi dico subito, ascoltatori della Zanzara, popolo della radio, popolo dei taxi, popolo dei camionisti, popolo di chi sta a casa, eccetera eccetera, che credo che il capolista a Milano sarà la signorina Efe Ball.
No.
Sì. Capolista della lista Zanzara a Milano. Beh, amici miei, siamo veramente, veramente al top.
Beh, amici miei, siamo al top. Siamo veramente al top.
Grazie Paolo, era Paolo Ruffini. Efe Ball sarà capolista a Milano. Insomma, ragazzi, prende voi la signora Efe Ball.
Sì,
vorrei portare Efe Ball a consiglio. Pensa che spettacolo! Efe Ball, consigliere comunale della lista Zanzara.
Sì, ma c'è anche qualcuno del mondo dell'impresa, però,
ma
no?
Del
mondo della cultura. Del
ma
mondo...
che cazzo ce ne frega?
No,
cioè, signora, perché quella non è impresa. Scusa, una che fattura,
è un'impresa,
fattura 1 milione di euro l'anno non è impresa.
È un'impresa, cioè, singolare, diciamo.
Ma non è singolare. Per i perbenisti è singolare. Una grande impresa.
Io non sono berberista per niente, è un'impresa singolare.
Singolare è un'impresa, l'impresa del sesso. Capolista a Milano per la lista Zanzara barra Cruciani, quello che sarà, a seconda di quello che è più opportuno e soprattutto di quello che si può fare, perché qui mi romperanno i coglioni, sicuro. Allora, tra i punti, poi c'è tempo, ci sono mesi, eccetera, però tra i punti c'è sicuramente i quartieri a luci rosse in queste città, Roma e Milano.
E questo sono d'accordo.
La legalizzazione delle droghe leggere, per quanto si può fare, naturalmente, una cosa nazionale,
il sindaco non ha competenze.
Beh, però legalizzazione droghe leggere.
Trasformare Expo nel più grande campo Rom d'Europa.
No, ma questo lo dici tu, ma non c'entri niente.
Fai
parlare il titolare della lista. I matrimoni gay in comune, anche se non si possono fare, comunque sì, matrimoni gay.
Ma c'è una cosa che si può fare, non c'è niente che si può fare.
Aspetta, sgombero di tutti i locali comunali occupati abusivamente. Immediato! Sgombero immediato di tutti i locali comunali occupati abusivamente. Ma non per finta, come vi dicono i candidati, quelli normali, quelli istituzionali. Sgombero immediato! Immediato, entro pochi giorni, via su, via tutti dai locali occupati abusivamente, tutti, destra, sinistra, centri sociali, Casa Pound vari, tutti via! Multe durissime per chi imbratta e sporca la città. Se c'è una cosa che io non sopporto, sono le città sporche, la zozzeria nelle città, una cosa che non sopporto. Cioè, per cui ci sarà una grande opera di decoro urbano, grande opera di decoro urbano. Ma ragazzi, mi è presa subito la carica,
Ma non faccio il cretino,
Non faccio il cretino. Adesso è una cosa seria questa qua.
Signora Almirante,
cioè, Almirante, lei non ha amministrato manco un condominio, lei, dai. Sesso e ordine, questo potrebbe essere lo slogan, non è male. Sesso e ordine.
Questo qua può avere un certo a tu.
A proposito di ordine, di pistole, di quello che è accaduto a Napoli, questa mattina stavo guardando la televisione mentre leggevo, mentre studiavo, mentre mi informavo, e c'era alla 7 la Rechettira, c'era prima il signor Sallusti che ha detto sostanzialmente che la camorra è il crimine nel DNA di alcuni napoletani.
Penso e temo che abbia ragione la Bindi, cioè che il virus della criminalità si sia introdotto in una parte del DNA di una parte dei napoletani.
Poi c'era il tuo amico Casarini, quello dei centri sociali, che ormai è diventato un fine politico. No, non credo che sia di Selle, è di Selle adesso. Casarini, sì, Casarini è diventato moderato, eccetera, eccetera. Quello che volete è anche una persona molto intelligente, per carità, cioè, nessuno lo nega. Dice anche delle cose fuori dal coro, mi piace in alcune occasioni, fuori dal coro, rompe gli schemi. Però è fissato ancora che la questione della sicurezza non si risolve con la polizia, con i carabinieri, con l'ordine, ma si risolve così, togliendo il disagio sociale.
La sicurezza non si combatte con i carabinieri e con la polizia. La sicurezza si costruisce come sicurezza sociale. Guardate che a Milano è uguale a Napoli dal punto di vista di certe periferie, di certe aree del disagio sociale.
Il disagio sociale.
Ha perfettamente ragione.
Ma
non è che
quale disagio?
Una cosa,
quelli sono dei criminali. Il disagio sociale. Ma non esiste il mondo perfetto in cui sono tutti occupati.
No, ma si
il
può
disagio
ridurre
sociale esisterà
il
sempre.
Ma sì, d'accordo, ma si può ridurre il conflitto, sì. Certo.
La riduzione, appena sento la parola, la frase,
ma è così,
la
però
riduzione del conflitto sociale, metto veramente mano alla pistola.
Mettila, ma è così,
ma
veramente
non si può ridurre il conflitto sociale,
ma
c'è sempre
no
stato. Cioè,
ma no, si può ridurre
polizia,
la povertà, il conflitto sociale, le
polizia,
cose,
carabinieri, controllo del territorio. Un'altra cosa da fare nelle città è questa: se chiami a un certo punto i vigili urbani per intervenire perché c'è troppo rumore, bisogna che questi intervengano subito,
certo,
subito,
ma
immediatamente.
Davanti alle discoteche intervengono la notte del sabato sera.
Tu lo sai che io sarei veramente un grandissimo sindaco se potessi farlo, ma grandissimo.
Ci sarebbero problemi di rapporti con...
No, sicuramente mi metterebbero in galera per qualche cosa, però sarei un grandissimo sindaco, cioè proprio lavorerei 24 ore su 24, interventi in ogni quartiere, ogni secondo, perché
una
sindaco
di Cito.
No, ma che c'entra Cito? Il sindaco, ma quelli erano banditi, ma di che stai parlando adesso?
Mi
stai accostando a gente che
sì, il modello,
condannati
il modello
per svariati
tipo
reati, scusami.
Sì, tipo Gentilini, Cito.
Ma che cosa? Gente che comunque
saresti
lascia
tipo
perdere
Gentilini,
Gentilini ha preso oltre il 60%.
Ma appunto, tipo Gentilini.
Dario da Verona. Ma sì, ma senza connotazioni politiche, quello che facciamo noi con la lista Zanzara sarà una cosa a prescindere dalla destra e dalla sinistra, non ce ne frega niente di queste puttanate. Dario Verona, grande partito libertario, grande movimento libertario, ma anche di ordine, sesso e ordine. Dario Verona, vai.
Pronto? Ciao.
Mamma mia. Vai.
Volevo dire una cosa a Parenzo, basta buonismo se non sa le cose, perché anche Casarini di cosa... Pronto?
Sì, sì, vai, ti sto
ascoltando.
Perché la sicurezza non... Io faccio il poliziotto, ma se non ci fossimo noi a tenere sulla baracca, qua va a puttane
sì
tutto.
Ma ci mancherebbe okay altro. Chi mette, perché chi dice il contrario?
Io ho paura, posso darvi del tu, io ho paura che certo, se tu chiami l'intervento del 113 e la polizia arriva e cerca di sventare un furto che sta succedendo a casa tua, a proposito dei diritti di difesa, tu sei il primo a dirmi se ti becco il ladro, ammassalo, fallo fuori, picchialo più che puoi, salvo poi prenderlo e magari rischiare una denuncia perché secondo te l'abbiamo picchiato troppo. Capito quando siamo noi in casa?
Purtroppo, purtroppo spesso
ma nessuno
succede,
ha mai detto
purtroppo
questo,
spesso
questo
succede.
Sì, Davide.
Nessuno ha mai
dire
detto
cose
questo
perché ti manca il contatto con la realtà. Tu
ma
dovresti
tutt'altro
venire una notte con me a lavorare o a sentire i rom quando si telefonano per commettere dei furti, come la pensano di noi e della giustizia e dello Stato italiano. A te ti manca un piccolo passaggio.
Che sono venuto tante volte a fare le nottate con la polizia, col 113.
Perfetto. Quando io vado a fare
specie
le perquisizioni nei campi nomadi, dopo aver intercettato, pedinati e intercettati a livello ambientale, tutto dove creano una lingua per sfuggire alle nostre intercettazioni. Ogni campo rom, che tu lo sai benissimo, visto che sei informato, ha una propria lingua, indecifrabile per gli altri sinti. Così si muovono in maniera, creano questo linguaggio per sfuggire alla legalità.
Dunque, cosa, perché protesti con Parenzo?
Perché Parenzo la mette giù troppo buonista la cosa.
Non
il fatto
c'è
di
nessun
i colpi, il fatto di prendere, ma non devi sparare troppo, ma devi stare attento. Se uno ti entra in casa o delinque,
certo,
guarda a Napoli cosa sta succedendo, perché quel
ma ti pare che puoi regolarti su come sparare? O sei un professionista oppure spari all'impazzata?
Sì,
dai,
io uso la pistola e sono addestrato per questo.
Certo, infatti,
una sparatoria non puoi governare il
ma
tuo
io infatti
d'animo.
Sono d'accordo che l'uso della forza è in mano alla polizia, a chi sa usarla,
ma
sono perfettamente d'accordo.
Io quando mi capita di seguire un ladro
io sono contro l'arma, che si armi chiunque, così i cittadini qualunque via
mette, ma stato,
tu
scusa,
hai
Davide,
detto prima
Davide,
con sempre dici questa roba qua Gianni,
Davide, scusami
mica,
se lo
no,
stato
non sostieni le armi facili, sì l'hai
no,
detto
le armi più facili,
un'ora
diverso,
fa
più facili,
ma che
più facili
diverso è questo
no,
il punto
più non facili che chiunque può andare a comprare
ma
un'arma,
questa idea armatevi tutti via sconti fiscali,
fai chiudere Angelo che è un poliziotto, Angelo Dario che è un poliziotto, insomma
Davide
Sì, prego, dimmi, dimmi, ma io no, ti ascolto volentieri.
Giuseppe ha ragione, non per il fatto di incitare da cosa, ma se lo Stato non ammette il fatto di non riuscire a difendere tutti, la gente si deve svegliare, si deve arrendere.
Lo Stato non può mai difendere tutti. Un poliziotto, Dario, si prende la responsabilità qui alla radio di dire: io sono perché gli italiani si armino di più, giusto Dario?
Ma no, fermati Giuseppe. La gente si deve difendere, deve essere libera di difendersi.
Vabbè, è quello hai detto.
Poi,
adesso
se è armato in casa, uno se è legalmente armato in casa, attenzione, legalmente armato, sai che l'Italia è a livello mondiale uno di degli stati più certi e più precisi su questo. Ma se uno ritiene che quando entra un ladro in casa, come fai a stabilire che con un colpo sparato in un certo modo riesci a fermare un'offesa?
Finché uno è dentro casa o nelle parti di Mitrofa, hai diritto di difenderti da un'aggressione.
Nessuno lo mette in dubbio questa cosa.
No, come no?
Nessuno l'ha mai messa.
Molti lo mettono in dubbio.
Nessuno l'ha mai messo in dubbio.
Fermi,
nessuno.
Fermi là.
Di malità, sento gay.
La Zanzara.
Sei uno strumento nelle mani del demonio.
Caro Parenzo, adesso bisogna che ti scateni su questa cosa qua, francamente bisogna che ti scateni. Allora, magari lo chiamiamo nei prossimi giorni.
Che è successo?
Così lo
che
fai a fette, lo devi fare a fette, ti prego, lo devi fare a fette. Allora, nel pieno di Mafia Capitale, quasi un anno fa, il nostro amico Divino Otelma fece una previsione sul sindaco Marino. Sul sindaco
una previsione.
Marino. Sì, una previsione delle sue.
Già chiamarla previsione.
Ah, adesso dai, non fare così. Comunque, non fare così. Comunque no, lo devi fare a fette, ti prego, sia stasera che nei prossimi giorni quando lo chiamiamo. Vabbè. Ti prego, lo devi fare a fette. Ascolta questa cosa qua.
Dico avverso a lui, senza dubbio è il duce. È il duce perché Ignazio non è abbastanza servile. Il duce ha bisogno di servi e di serve, caudatari, nani, ballerine di varia estrazione, e sarà proprio questo uno dei motivi per cui il duce cadrà. Ignazio invece fino al 2016 senza ombra di dubbio resterà ben assiso. E ribadiamo quel che noi già in passato avevamo proferito circa Ignazio, cioè che nonostante le turbolenze, nonostante le fasce di negatività che lo pervadono per iniziativa di forze aliene, tuttavia egli sortirà dal tunnel. I suoi nemici, che sono copiosi, non saranno però sufficienti per farlo deperire. Pertanto resterà ben assiso e certamente giungerà all'anno novello.
Capito?
Questo non azzecca neanche le previsioni del tempo del giorno stesso. Cioè, se tu lo chiami, le previsioni del tempo, no? Dice oggi, martedì 13 ottobre, sì, a Roma piove. Se tu lo chiami, quello è capace di sbagliare anche le previsioni del tempo del giorno stesso.
Ma non esagerare adesso, dai.
Anche quello del giorno stesso. Questa è la sua grande capacità.
Sentite cosa ha combinato il presidente della regione Sicilia a Crocetta. C'è un ragazzo ricoverato in ospedale, un ragazzo molto giovane, in condizioni molto precarie, intubato, eccetera eccetera. C'è la mamma, non dico sul capezzale, ma insomma in una situazione molto molto precaria. Questo ragazzo, insieme all'arcivescovo, non so, un pretore convocato all'uopo lì per pregare, si inserisce Crocetta, arriva di fretta Crocetta dentro la stanza dove tutti pregano, la madre si dispera. Sentite, sentite.
Come va questo giovanotto? Come si chiama?
Giovanni.
Giovanni, ciao Giovanni.
Poi.
Ecco.
Grazie a tutti.
Ecco, è seguito Giovanni, adesso sta meglio.
Bravo.
Vero Giovanni?
È successo un casino col padre che ha chiesto a Crocetta di chiedere scusa, che dovrebbe chiedere scusa, signor Crocetta.
Cioè non aveva chiesto permesso ai genitori per entrare nella...
No, ma è entrato lì, ha detto: come sta questo ragazzo? Come sta questo ragazzo? Ma quello stava intubato. Tutto intubato.
Manco poteva parlare.
Una cosa incredibile. Va bene, ragazzi, dai, andiamo in provincia di Chieti, Amerigo.
Ciao, buonasera, Cruciano.
Dimmi.
Ascolta, Peppe, ti volevo dire una cosa. A volte rischi di fare disinformazione per quanto riguarda l'operaio licenziato.
Quello sempre, però, in realtà.
Ascoltami, io sono un operaio CFA, quindi quando mi dici...
Un operaio FCA.
Sì, ho sbagliato.
Sei un operaio, manco sei la sigla dell'azienda tua.
Sì, vabbè, sono un po' l'emozione.
Ti sei fatto una canna pure te?
No, io non fumo, grazie a Dio non fumo. E non bevo.
Allora?
Quando tu dici per le sigarette già così, ma per le canne ecco là, intanto potrebbe essere un operaio che è un conduttore di carrelli, trenini, noi chiamiamo
è un manutentore, uno addetto all'individuazione di guasti e di malfunzionamenti di macchine e impianti.
Sì,
però ragazzi, io sto dicendo semplicemente,
ascoltami, il manutentore nell'ambiente Fiat ha un ruolo importantissimo, perché muove anche dei robot, tutta sta roba così. Quindi,
no, ma io non sto dicendo
fuori, ben venga, Cruciano, perché se ti guida un rom in stato di ebbrezza perché ha fumato, tu dici questo qua
sì, ha ragione questo ascoltatore, non dice una cosa sbagliata.
Questo qua
è vero.
No, fumando. Ma io non sto difendendo, attenzione, io ho detto semplicemente come una cosa. Questo qua sicuramente aveva un ruolo dedicato, faceva il manutentore, ha detto l'individuazione di guasti, di malfunzionamento di macchine e impianti, dunque un ruolo sicuramente, se controlli male delle cose,
importantissimo.
Ha fumato due sigarette preparate con sostanza stupefacente, non è che l'hanno trovato non è che l'hanno trovato
fumato,
mezzo sbroccato.
Sono una persona vicino alla FIOM, quindi ti posso dire pure la Fiat in questi casi ha speso fior di soldi per attrezzare le aree fumatori, ma è ovvio che però tu le canne non te le puoi fare quando fumi, perché non lo puoi fare, perché come quello che guidava l'ambulanza e stava in uno stato di
però io sono sicuro che se fosse stato trovato a fumare una sigaretta o addirittura con due birre in mano non sarebbe successo niente.
Ti credi tu Rusa?
Io credo, infatti ho detto credo.
No, credi male, perché i 20 giorni di sospensione non esiste, 5 giorni di sospensione.
Vabbè, ho detto 20 così, dai, adesso non è che faccio il sindacalista io.
No, però è vero,
è vero.
Fammi parlare, Cruciano. Guarda, tu devi fare una sola cosa, Cruciano, che mi piace di più. Parla solo di figa.
No, ma non c'entra niente adesso questo, amico mio. Non fare deficiente, che io. Ma non c'entra niente. Ho detto. Non dire cazzate adesso. Io ti sto dicendo. Ha fumato due sigarette preparate con sostanza stupefacente. Tu manco questo sapevi. Dunque, so più io di te.
Quella è droga leggera.
Va bene, non mi interessa. Tu sai che c'era di altro? Sai che cosa c'era di altro? Non lo sai. Dunque, sicuramente so io più di te. Aveva visionato a lungo in orario di lavoro un PC portatile introdotto senza autorizzazione. Lo sapevi questo?
Luciani, qua da noi.
Lo sapevi o no? Lo sapevi o no? Non lo sapevi. Allora non dire cazzate. Non lo sapevi.
Il contratto, perché se vogliamo che la Fiat ci rispetti, dobbiamo rispettare pure.
Non sto dicendo niente. Fai bene a dire questo.
Non solo diritti.
Ma fai bene a dire questo. Io sono dalla parte.
Perché se no fai come i sindacalisti che abbiamo.
Ma figurati.
Fai come i sindacalisti che abbiamo.
Io sto dicendo semplicemente che per essersi fumato due canne, viene licenziato. Fosse stato trovato con due birre in mano, secondo me se la cavava.
È uguale, la Fiat applica le sanzioni dovute per queste cose.
Ho capito, ciao.
Non si possono bere alcolici durante l'orario di lavoro.
Carmine da Napoli, vai. Carmine.
In alcuni posti.
Buonasera, Lorenzo Cosciani.
Dimmi.
Io volevo intervenire.
Sì, però vai veloce che non si capisce niente. Già è basso la telefonata perché non so da dove chiami. In più la voce, vai.
No, non devi la voce.
Dimmi.
Per me è sbagliato parlare di eccesso di legittima difesa quando si è aggrediti.
Sì, in casa soprattutto, in casa ma anche fuori, ma non esiste l'eccesso di legittima difesa. A meno che non ci siano delle cose clamorose in cui uno per terra, con quello per terra immobile, va lì e gli punta la pistola sulla tempia e spara, allora forse sì.
Esattamente.
Ma se uno è per terra, che ne sai che quello non fa un gesto? Piglia la pistola e spara.
È il caso del Veneto, ad esempio. È il caso della ricostruzione che la magistratura ha fatto dopo un processo durato anni.
Secondo me è sbagliato. Se quello là.
Anche questo è sbagliato.
Certo, secondo me è sbagliato.
Ci sono state perizie, tre gradi di giudizio, evidentemente.
Le sentenze sono sempre un bangiato. Vangelo, non
no,
è così.
No, ma non ho detto che sono un Vangelo, però dico che stando a quello che ci hanno raccontato l'avvocato, quello che ci ha detto la magistratura, quello che ci dicono quelle
secondo
sentenze
me,
lì
Mattiello, e... secondo me Mattiello andava tutelato meglio perché ha subito un furto. Ma
sulla base di quale principio?
Sulla base del fatto
lì,
che...
La cosa che la magistratura doveva verificare era se c'era stato un eccesso colposo.
Ma stai dicendo delle cose così scontate, ovvio, che è chiaro che è così.
Ma allora di cosa dobbiamo parlare?
È chiaro che la magistratura accetta questo.
Cioè, è l'unica cosa che si deve accertare quando avvengono episodi di questo tipo.
Probabilmente...
Ma nessuno mette in discussione la cioè il fatto che se uno è in casa e ha un'arma... Cioè, se uno è in casa e ha un'arma regolarmente denunciata, nessuno dice nulla, nessuno fa polemica. Ma chi? Chi
molte,
è l'idiota? Ma nessuno!
Sì,
nessuno!
Persone.
Ma nessuno fa una polemica,
Carmine,
di questo
allora?
Tipo!
Carmine.
Nessuno!
No, io volevo dire che quelle frasi abominevoli dei parenti della via, dei morti ammazzati là, sono proprio delle cose ributtanti. Perché quando si è aggrediti, è come è stato aggredito Gelir, e io sono stato aggredito in casa e narcotizzato con tutta la mia famiglia, con i bambini piccoli, e sono riuscito a liberarmi e mi sono avventato addosso ai due malviventi che in quel momento insomma minacciavano la mia famiglia. Io a un certo punto potevo ammazzare uno di quelli perché erano andato a finire con la testa nel vetro. Ero cosciente che se avessi fatto pressioni maggiormente avanti gli avrei tagliato la giugulare e non l'ho fatto. Però credetemi, in quel momento vi passano dei flash avanti alla faccia e per la testa che non
secondo
ci
me se l'avessi
più.
Ammazzato con un taglio da giugulare nessuno, purtroppo saresti finito sotto processo, questo
sì, me l'ha detto i carabini, infatti
purtroppo
i carabini
detto, sareste questo il punto che non capisce Lorenzo. Invece tu avresti fatto bene, avresti fatto benissimo.
Io
avresti fatto
in ospedale perché mi hanno tagliato il tendine con un coltello della mano, con un coltello.
Invece tu non sei un criminale, non l'hai fatto, non gli hai tagliato la giugulare. Se gli avessi tagliato con il vetro la giugulare, cosa che sarebbe stato da fare, ti avrebbero processato e cioè magari anche condannato per eccesso di legittima difesa. E questo è il punto e questa è la sostanza. Quando tu reagisci ad una rapina, soprattutto quando ci sono i tuoi cari eccetera eccetera, non puoi calibrare la reazione, è impossibile. Purtroppo la legge, dico purtroppo la legge, dunque è chiaro che i processi poi si basano sulla legge esistente, quando ad alcuni giudici la reazione sembra eccessiva ti condannano, non sto dicendo che hanno un pregiudizio, ti condanno sulla base di una legge. Per me è sbagliata la legge, perché se tu tagli la giugulare a quello come voleva fare Carmine e non l'ha fatto perché evidentemente non ha il coraggio, ma anch'io non avrei il coraggio probabilmente, e ti mandano sotto processo, ti fanno un culo così, passi anni e anni di avvocati eccetera, non ti paga nessuno, deve tirare fuori tu i soldi e passi quello che viene chiamato in gergo il calvario giudiziario. Tutto questo perché? Non perché tu sei stato cattivo, perché c'è qualcuno che si è introdotto dentro casa tua. E questo è il punto fondamentale.
Vi salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli.
La Zanzara.
Scrive, non ti pare di esagerare nell'incitare a sgozzare i rapinatori? Ma io non incitando.
Ma è chiaro, se scrive vuol dire che ha capito così.
Ma che
ha capito giusto.
Ha capito così, secondo me ha capito male. Ma io non sto incitando a sgozzare nessuno. Sto dicendo semplicemente che quando ti entrano dentro casa non puoi misurare le tue reazioni. In particolare quando hai. Io voglio sapere se a te ti entrano dentro casa e hai il bambino piccolo.
C'entra?
Un bambino.
Ma è evidente che farei di tutto
e allora,
pur di salvarlo. Dopodiché non mi sono armato fino ad oggi, né mai lo farò. Ma che discorsi
Giampiero,
sono questi?
Giampiero Mugnini. Buonasera, ciao Giampiero.
Eccoci cari amici. Naturalmente nel mondo meno sangue scorre meglio è. Ma detto questo, una situazione d'emergenza va valutata come una situazione d'emergenza.
Appunto dico, cioè se entrano dentro casa tua e tu sei uno che ci tiene a casa tua, no? Alla tua proprietà, ci tiene.
Un bazooka. Insomma è meglio, no, ma se entro una casa tua, certo, sei nell'emergenza e quindi l'emergenza va valutata come emergenza, e valutare l'emergenza come se fosse un dissidio dinanzi a una tazza da tè
e da idioti.
No, il caso, i casi sono abbastanza chiari, no? Qualche volta succede che uno esagera nella difesa per mille motivi, per rabbia, perché gli hanno fatto mille rapine.
L'eccesso di legittima difesa è un reato previsto da
Vabbè, ma quello è, come dire, siamo nella tautologia, siamo nell'ovvio, cioè, ma
di questo
mi state
si
dicendo
parla.
Una cosa ovvia, però
ma ci dispiace, ma è così,
ma
però
è chiaro,
di
io
si
sto
tratta.
Mettendo in discussione, perché siamo nati per mettere
tu
in discussione.
Tu dici dovrebbe essere abolito il
quasi
reato di questo dici, è una stronzata secondo me, perché diventa una roba allucinante.
No, secondo me non è così, ti ripeto, se uno va là e c'è uno per terra, gli punti la pistola alla tempia e gli spari, allora
il
si può ragionare.
Il caso di quello che è stato del ladro inseguito fuori dal negozio e crivellato di colpi è un caso di eccesso
colposo
di legittima difesa.
Che ne sai che quello non torna indietro e non ti spara? Che ne sai che quello non torna indietro
e
non ti spara?
E spara, fai quello che vuoi.
Ma tutto si può capire. Vabbè Gian Piero, io ti ho chiamato perché ho letto anch'io su una settimanale, sul supplemento di un quotidiano italiano, un articolo che ha questo titolo, chiamalo Sugar Daddy. Sul web è boom, facoltosi di mezza età cercano e trovano ragazze pronte a frequentarli in cambio di lussi pagati e aiuti per il successo.
Una mezza porcheria.
Mantenute 2.0, loro sostengono no, si tratta solo di carriera. In pratica c'è un sito, anche in Italia, con più di 40.000 iscritti, in cui c'è un incontro di due interessi, quello di ricchi o pseudo ricchi o pseudo tali, insomma uomini facoltosi di una certa età, e ragazze per lo più giovani, che uniscono i due interessi, cioè loro sostanzialmente vogliono fare i soldi, vogliono fare carriera, vogliono prendere i soldi per studiare meglio, o semplicemente vogliono prendere i soldi per divertirsi. Invece loro si vogliono divertire col sesso, essere accompagnati alle feste, presentarsi bene, eccetera eccetera. Io dico, che male c'è? Tu le hai chiamate su Dagospia delle troie queste persone qua, mi sembra.
Sì, aggiungendo che il termine troia nel mio ecosistema non è affatto offensivo, semplicemente sì. Connota un modo di essere, no, non mi chiedo, un modo di essere, un modo di offrirsi. Le donne spesso nella loro vitalità, nella loro femminilità, eccetera, si offrono, però in quel caso lì l'offerta è piuttosto spudorata. Tu che sei tizio o caio, eccetera, hai bisogno di qualcuno che ti accompagni e che lo fa a tassametro, tassametro, si mette al tuo fianco, ti accompagna, ascolta le fesserie che tu hai da dire, a tassametro sorride, a tassametro si veste in modo provocante, eccetera. Tutto questo a me mi fa vomitare, non perché io sia contro le troie, ma basta chiamarle con il loro nome, che è un nome per niente peggiorativo. Indica un mestiere, altrimenti escort, ma escort mi sembra troppo sussiegoso. Io direi troie, nel senso che danno qualcosa a tassametro, la loro giovinezza, la loro bellezza, magari alcune di loro sono anche capaci di una piacevole conversazione.
Però
io preferisco andare al cinema da solo, a cena da solo, vedermi da solo la partita e leggermi da solo un libro. Preferisco assolutamente tutto.
Però qui le tue preferenze non sono in discussione, qui
no,
c'è un c'è un fenomeno.
Io parlavo a nome mio.
No, certo, quello ognuno parla sempre a nome proprio.
Certo.
Però il problema fondamentale è questo: ci sono questi fenomeni qui, che sono fenomeni, diciamo, nuovi, perché esiste web, esistono questi incontri, eccetera, eccetera.
Amica, secondo me,
sono delle cose di una grandissima modernità, se tu ci pensi. Che indicano una società evoluta. Cioè, quando la donna.
Pensi che ai tempi dei latini non c'erano.
No,
io penso di sì.
Ma quando la donna. Io conosco una persona che ha rifiutato questa cosa, una persona che veramente la conosco molto molto bene, non posso fare il nome purtroppo di questa persona, ma la conosco veramente molto 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 bene, ho saputo perché ho visto le mail, ha ricevuto un'offerta da parte di un signore facoltoso di essere mantenuta per 5.000 euro al mese, che non è manco tanto, diciamo.
Insomma, per l'italiano medio è abbastanza.
Vabbè,
ma l'italiano medio
per la prostituzione, diciamo, non è tantissimo.
Insomma, questa non è esattamente prostituzione, è per l'appunto un essere gradevole a tassametro, a 5.000. Madonna mia, io l'idea è che quella mi sta accompagnando, eccetera, il tassametro funziona, mi fa vomitare. Che ci posso
fare? D'accordo, però ci sono delle persone che di tutto questo, di tutto quello che uno pensa dentro, no, la donna, se ne fottono, vogliono essere accompagnate da persone belle.
Ma io sto mica dicendo che vanno perseguiti penalmente.
No,
ci mancherebbe. Non sto mica dicendo.
No.
Quando dicevo troie, scusami Giuseppe, non dicevo minimamente in senso
spregiativo. Beh, però dicendo troie, Giampiero,
non è... Troie è un termine assolutamente filosofico.
Ma sì, io lo so che tu non hai nessun pregiudizio nei confronti delle troie, per carità.
Filosofico.
Però, nel senso che dici...
Ma come altro le vuoi chiamare?
Cioè, non ti...
Uno che chiede 5.000 euro per sorriderti, accompagnarti...
E anche scopare ogni tanto.
Usare una mise, eccetera, non è una troia. Ma cosa c'è di male?
No, ma è una troia, è una che è un out des, uno scambio di interessi.
Si chiama sì, appunto, tutti diamo qualcosa per averne qualcosa.
In questo caso uno dà, uno in questo caso dà la propria femminilità, sì, il proprio corpo ogni tanto, il proprio, come dire, la propria disponibilità, eccetera. A tassametro, certo, perché si sfrutta anche questo nella vita, nel mondo occidentale.
Ma lo so, Giuseppe, non stai parlando
ma
con un minchione.
Beh sì, questo non c'è dubbio.
Quindi io so tutto di quello che dici. So che tutto al mondo si paga, anche il sorriso di una di un'amica, eccetera. Non c'è dubbio, c'è. Però quella situazione tra la sugar baby e il sugar daddy, a me mi fa vomitare. Che ci posso fare?
A me fa tristezza
proprio.
Il fatto
tra quel signore e questa fanciulla e 5.000 euro al mese mi fa vomitare. Che ci posso fare? Non ho nulla contro.
No, vabbè. A me non fa vomitare per niente, lo trovo invece. No, io spero di non farlo, credo di non farlo. Spero perché semplicemente perché spero di non averne bisogno di. Ma forse sì, spero di farlo perché penso di avere. Spero di avere tanti soldi da potermi permettere una cosa di questo tipo. Fermi tutti.
Mamma mia, che orrori! Che orrori!
La zanzara.
Quando dicevo troie, scusami Giuseppe, non dicevo minimamente in senso spregiativo. Ma troie è un termine assolutamente filosofico. Filosofico.
Beh, filosofico, Giampiero, leggo da uno dei tanti dizionari sul tuo amato internet, sul tuo amato web... Sì. Che ovviamente c'è troia femmina del maiale o del cinghiale scrofo,
no,
ma non è questo
mia.
Il caso. Poi c'è in senso figurato, ma sempre volgare e spregiativo, c'è donna dalle disinvolte abitudini sessuali.
Beh, naturalmente questo termine, ripeto, nel mio ecosistema non ha assolutamente un'aggressività.
Insomma.
Oppure non è che vuole dire, anzi ti dirò che io ritengo, diciamo, l'essere immensamente seduttiva, sì, il muoversi, l'andare in modo immensamente seduttivo, una qualità essenzialissima della donna, e ho sempre straordinariamente amato nelle donne, sì, che ho conosciuto questa qualità quando c'era. Però ecco, nel caso che voi mi dite questo andar seduttivo, questo essere eccetera, è tutto a tassametro dal primo minuto all'ultimo,
è tristissimo,
come su un tassì, e questo non è erotico, capisci?
Ma non lo so, non so se non sia erotico, no, molti lo trovano erotico. Io credo anche il fondatore di questo sito,
sì,
americano, che poi c'è anche in, sì, Italia con qualche migliaio di iscritte, credo 4.000 donne, 4.000 uomini e non so quante,
sì,
no, 4.000 donne e 18.000 uomini, si sentono, dice che molte di queste donne iscritte si sentono femministe perché sono in grado di gestire.
I termini, come tu sai, sono molto intercambiabili. Io il termine femminista lo toglierei dal vocabolario perché mi annoia di per sé. Io che sono invece maschilista al 100%, io sono maschilista nel senso che ho un insieme di valori ferrei, a cominciare dal rispetto, dalla cavalleria per le donne, eccetera, eccetera. Penso che qui il termine femminista vuol dire tenere per il naso un uomo, ma questo le donne lo fanno sempre.
Appunto.
Quindi loro sono femministe come tutte le altre.
Ma è una
Io
finzione.
Sono stato menato per il naso dal 50% delle donne che ho conosciuto, e non è che lo dico con rammarico, in fondo mi piaceva.
Con consapevolezza.
Comunque, ragazzi, c'è uno scambio.
Ma c'è sempre uno scambio.
In cui ci guadagnano entrambi. In questo caso c'è di mezzo il denaro, ma il denaro c'è di mezzo in ogni.
Sì, però è triste la dinamica.
Mi vuoi ricordare questo?
Come diceva l'avvocato, l'amore è una roba da camerieri, diciamo.
Lui lo diceva perché non aveva mai faticato per averlo, cioè, stava lì in abbondanza, quindi diceva solo i camerieri possono faticare per guadagnare il denaro. No, invece io
diceva solo i camerieri,
modo, che ce lo siamo guadagnato lira su lira. Ecco, però nel caso dell'erotismo, perché poi a questo si riduce, io insomma sono disposto
questo, guardare una donna per strada è l'unica felicità che offre, una delle poche felicità che esiste al mondo. Però se tu guardi quella felicità, quella donna, quella ragazza, quell'andare, quel muoversi, quel sussurrare, eccetera, ed è a tassametro, per me non è erotico, tutto qui.
Sì, ma anch'io quando pago non ci trovo nessun erotismo, però insomma ci sono persone che lo fanno anche bene, c'è cioè il fingere, eccetera. Ci sono
persone, Dio mio, Giuseppe,
no,
ma
che si entusiasmano.
No,
ma
se... di cui io sono,
allora, ripeto, io questa persona qui che mi ha confessato di aver avuto un'offerta da 5.000 euro al mese. Euro al mese ha avuto e ha detto,
è una rispettabilissima troia.
Ma non è una troia, non la chiamare troia, non, la chiamare,
mamma mia.
Non ha accettato alla fine. Beh, non ha accettato.
Ah, allora è una santa donna. Allora è una santa donna. Congratulati con lei e proponila per posto.
Ma non
di
ha accettato perché è una brava ragazza del nord Italia, diciamo.
Ma naturale.
Del nord Italia, della provincia del nord Italia, non ha accettato.
Evviva.
Però
ma io immagino che sia una bravissima ragazza.
Sì, però io devo dire la verità, a un certo punto credo che mi ha anche detto, beh, ci ho pensato, in fin dei conti questo non voleva nemmeno sesso, si voleva far accompagnare ogni tanto da qualche
parte. Pensa un po', che tu paghi l'accompagnamento. Ma
è un uomo solo.
Ma pensa un po'.
Perché non esiste.
Mentre le stai pagando il
però
vino, pensi, questa sta prendendo il vino che ho scelto io, certo. E starà per dire che è buono, perché è a pagamento. Certo. Ma è da vomitare.
Sì, ma ragazzi, ma ognuno spende i soldi come vuole.
Ma per carità, certo.
Sì, no, lo so che è l'ovvio, però
io sono libertino, Giuseppe,
a proposito di amore, di quello che diceva l'avvocato, no? L'amore è roba da camerieri, da camerieri, non si innamorano solo i camerieri. Secondo te, adesso ti faccio una domanda un po', so che ti rivolterai come un pazzo di fronte a questa domanda, alcuni siti, ma anche da Gospia e altri, indagano a fondo, inzigano sulla vicenda di Andrea Agnelli, che di cui si presume di un suo innamoramento con la moglie di un dirigente della Juventus.
Tu sai Giuseppe che io per mia regola non parlo mai delle vicende personali. Se qualcuno mi chiedesse di una vicenda personale tua, di David o di Hitler, io non parlo mai delle vicende personali.
Queste però sono diventate semipubbliche, diciamo, no?
Beh, sono diventate semipubbliche.
Cioè il divorzio, la separazione di Andrea,
diventare semipubbliche, secondo me sono vicende personali, sono vicende personali di cui io non so assolutamente nulla, su cui non metto il becco, su cui non gradisco non è un tipo di conversazione che io credo di essere un ottimo conversatore. Non mi beccherai in una conversazione su questa
sulla presunta relazione.
Ma ripeto, non per Andrea Agnelli, sarebbe lo stesso per Silvio Berlusconi o per
e invece sulla querela
di non so quale altra dinastia. Posso solo dirti che per quanto mi riguarda, da tipo che non ha niente a che vedere con nulla, considero il presidente Andrea Agnelli uno straordinario presidente.
Tu penso che l'hai pensato praticamente di ogni presidente della Juventus, tranne quelli.
No, tranne i penultimi, non ho pensato
quelli di Calciopoli,
nulla
certo.
di positivo.
Certo. Senti, invece della querela tra Sallusti e Moggi, tra il direttore del giornale e Moggi, perché lì c'è stato Sallusti che ha paragonato Moggi a Renzi, ma in senso dispregiativo, cioè come uno col pelo sullo stomaco, in cui il fine giustifica i mezzi, eccetera. Che dici?
Moggi ha fatto notare che prima Sallusti si esprimeva in un altro modo, gli ha semplicemente fatto notare questo. Moggi è un collaboratore apprezzatissimo di Libero, di cui Sallusti è stato direttore. Mi ricordo molto bene quando Sallusti era direttore, una persona di squisita cortesia, perché Sallusti... io collaboravo a Libero.
Ma
se mi consenti, la cosa che più invece non mi fa piacere è questa cosa, questa nuova querelle tra Sallusti e Saviano. Che Saviano venga attaccato perché è di sinistra, da chi invece non è di sinistra. Venga attaccato per invidia da chi non vende le sue copie. Io non sono un particolare savianista, però non dirò mai una parola contro Saviano se non strettamente necessitato dai fatti.
Vabbè, infatti, in questo caso c'è sicuramente
caso, infatti, non so chi li sappia, perché l'editor della Mondadori ha detto: io non ci ho messo mano.
Però hanno scoperto che Sallusti, no, sì, che Saviano non totalmente, però ha copiato qualche cosa, su questo
sì,
non c'è dubbio.
Però scusami Giuseppe, io te lo dico molto francamente, io nei miei libri ho sempre stracopiato, poi naturalmente mettevo da chi,
sì,
ma tutti noi che scriviamo,
sì,
eccetera,
si copia sempre,
non
da
sono fiori spuntati nel giardino.
No, però lui le sue fonti spesso non le ha citate, questo
sì, lui qualche volta non le ha citate, e lui pensa che una volta che si eleva nella, sì, narrativa non deve citare il modesto giornalista che gli ha dato la materia. Io non sono affatto d'accordo, però da questo all'impiccagione pubblica ce ne passa, ecco.
Senti, ma tu sei mai andato in un bordello?
No, io non sono mai andato in un bordello in vita mia, e in tutta la mia vita ho avvicinato un paio di volte
delle prostitute,
delle puttane, ed è stato tristissimo. Ad una a Parigi, a Pigalle, e ho detto: guardi, lasciamo perdere, non avevamo, sì, fatto nulla di nulla, perché era la situazione la meno erotica dell'intero universo. E che me lo faceva fare? Io ho detto: signorina, non le dispiace, non facciamo nulla di nulla, spero che lei non si offenda.
E con un
era la situazione la meno erotica dell'intero universo. Tu sai che io amo molto l'erotismo.
E come no? Certo,
e quindi non si può scherzare con l'erotismo.
No, 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 ma assolutamente, figuriamoci. Molti dicono
di erotismo.
Molti dicono che i film,
dico, se non vi annoio,
sì, dimmi.
C'era una ragazza che io vedevo, lei partecipava a una trasmissione televisiva, sì, e allora veniva, prima che tutto cominciasse, con una maglietta e dei jeans, non so, veniva a prendere un caffè. E poi invece la vestivano da sciacquetta per la trasmissione. Quando era con i jeans e la maglietta era la fine del mondo, vestita da sciacquetta è una cosa, vedi come le cose sono.
E chi è questa qua? Chi è questa?
L'erotismo è molto importante nella vita.
Chi è questa?
Peppino, poi credo che tu lo sappia.
Ma chi è
ti
questa?
Farò
qua?
Nome, cognome, soprannome, ti do il numero di telefono e l'indirizzo mail. Stai pur sicuro.
Però non qui,
però
qui.
Non in radio.
Non in radio, ti faccio sentire.
Dai,
Lapo
Elkan. Sai che io sono una tomba.
Lapo Elkan nel qui pro quo, senti.
C'è stato un chi pro quo comunicativo che capita, che capita nella vita.
C'è stato un chi pro quo comunicativo
che capita.
Capita.
Esistono i chi pro quo, esistono, va bene?
Ed è solo un chi pro quo. Questo ha tirato sto pacco la squadra di famiglia, mannaggia la miseria.
Ma non mi sembra un pacco, i chi pro quo nella comunicazione esistono per te.
Ma non credo qual è il chi pro quo però.
Beh, allora vuol dire che non segui la... Non gli... Sai cosa vuol dire chi pro quo, no?
Chi pro quo?
Giuseppe, è noto che Lapo, che ha studiato in America, l'italiano lo zoppica molto, questo è molto noto.
Sì, vabbè, però il chi pro quo è strano.
Sì, vabbè, ma guarda che se tu le vai a pescare ogni giorno, ne vai a pescare.
No,
beh, trovi uno in tutta Italia che pronuncia una parola francese come si deve, ti do 10.000
vabbè,
euro.
Questo qua, il qui pro quo, è una cosa che io pensavo fosse scontata, perché il qui pro quo, vabbè, comunque era divertente la costruzione.
C'è la salute, Giuseppe.
Vabbè, ma che questo, vabbè, se no altrimenti chiudiamo bene anche burattini e facciamo più niente. Però c'è un'ultima cosa, fra poco Mughini, sì, si potrebbe beccarsi, caro Parenzo, un sindaco a 5 stelle,
cioè, questo è il rischio.
Poi il rischio per Mughini,
tutti noi che stiamo a Roma, questo è.
Ma perché il rischio? Magari invece si rivela una fortuna, cioè,
il rischio.
Beh, io penso, scusami Giuseppe, che non ci sia né rischio né fortuna, perché il mestiere di sindaco di Roma è un mestiere che se tu lo affidassi al comandante delle truppe anglo-americane in Normandia, Dwight D. Eisenhower, sì, non potrebbe far nulla, perché Roma non è governabile, di una semplicità mortale.
Quello è vero, non è governabile.
Non è governabile, quindi è una semplicità.
È inutile le elezioni.
Quindi viene Ercole o Pinco Pallino, è la stessa cosa.
È inutile fare le elezioni, questo è vero.
Ah, guarda, tu forse no, ma credo che ne abbiamo parlato. Dal mio punto di vista, per com'è l'Italia,
sì, sì,
io annullerei, eliminerei le elezioni per i prossimi 5 anni, ma le elezioni anche del capo dei vigili urbani, assolutamente, perché
chi governa,
non è il caso.
Chi governa, scusa, chi governa?
Anche chi governa quelli che ci sono, i quali sono o talmente mediocri o talmente inediti, talvolta talmente corrotti o talmente come noi, cioè né dei santi né dei demoni.
Cioè non cambia nulla secondo te? Nulla, nulla di nulla.
Siamo, vogliamo fare una scommessa?
Siamo un paese ingovernabile, dici tu. Un paese
no, ingovernabile. Roma in modo
Roma,
particolare.
Roma in modo
particolare. Il paese è una cosa diversa.
Roma ingovernabile.
Roma in modo Roma è la capitale del terzo mondo, nel senso che il terzo mondo comincia da Roma e poi scende giù verso il sud. E una capitale del terzo mondo non è governabile.
No,
non
ma è così, non c'è la ragione del Giampiero. Come sta Tory Black? Tory Black come sta?
Ma Tory Black, come forse sai, si è ritirata dal lavoro.
No!
Sì, purtroppo Tory Black si è ritirata dal lavoro.
Ma
a te forse è sfuggito che io ho una mia amica molto intelligente, ho indicato una stella ventenne che lei ha esaltato su Zagospia. Mi spiace che ti sia sfuggito.
No, una stella...
Non te ne dirò il nome,
no,
se non
no?
A pagamento.
No, una stella ventenne, non ho capito, una nuova stella ventenne del porno.
Una nuova stella ventenne del porno, non della filosofia analitica.
No, beh, non c'è dubbio.
Tu forse avevi pensato della
filosofia
analitica.
Anche se tra il porno e la filosofia analitica, io preferisco il porno ovviamente rispetto alla filosofia analitica.
Esatto.
Vabbè, chi è questa nuova stella? Scusa, chi è questa nuova stella del porno?
Vuoi che te lo dica proprio così?
Va
bene, allora, dato che vi è sfuggito l'articolo di questa mia simpaticissima amica, lei si chiama Aydra, scritto Aydra,
sì.
Fox, naturalmente è un nome
di battaglia.
Aydra Fox,
sì, quindi andate lì, eccetera, ed entrate nel turbamento.
La signora Aydra Fox.
Ma tu ogni tanto quando guardi i porni ti spippetti o no?
Ma qualche volta l'ho fatto, ma ci mancherebbe altro che non l'avessi fatto.
No, adesso,
sono un essere normale.
Anche adesso,
sono malato.
Anche adesso, sì, questo è
non
vero.
Penserei che quegli imbecilli che dicono che non lo hanno mai fatto dicano il vero, ma non è possibile.
No, ma anche adesso lo fai ogni tanto.
Lo sai, con gli anni che passano, gli ormoni si sono quasi addormentati, ma forse non completamente.
E dunque, ogni tanto.
E dunque sono fattacci miei.
Vabbè, quello sempre sono fattacci tuoi, sì.
Hai
c'entra. Eccolo qua.
Forse è un acronimo.
Aydra Fox,
assolutamente.
Aydra Fox,
una volpe,
mito
una
di...
volpe Aydra. Ecco.
È una ragazza di 20 anni che lo fa con una leggerezza.
Vedo che si cimenta in una serie di.
Con intensità. Mica come te e David, che siete due maschere teatrali.
Lei vedo.
Proprio una verità.
Sto vedendo le immagini di questa signorina che diciamo sì, vedo anche diciamo con più persone, mi pare, no? Proprio sono proprio dei
famose gang.
Anche questo.
No, no, per carità, io registro che vedo delle foto.
No, non
so che tu fossi legato a un qualche Corano.
Io
sì, un po' di sì.
Io sono no, Corano no, assolutamente. Sono ancora però
le gangbang. Sei contro le gangbang?
No, per carità, però
sei contro il sesso
all'1 a 1. Però
è legato all'1 a 1. È legato all'1 a 1.
Mamma mia.
Sto
mamma
però
mia.
Guardando
ma
le immagini
David
di queste.
Deve essere sempre David.
Di questa signora.
Una volta che lui esca dal recinto di David.
lo so, è così, purtroppo così. Sempre meno, tra l'altro.
Vediamo quanti.
Sempre prima ogni tanto si permetteva qualche stranezza, adesso sempre meno.
Ci sei anche tu che lo torturi con il tuo crucianismo,
esatto.
E quindi sono due mi estremismi costringe. Che si fronteggiano.
Tu lo sai che io mi presenterò alle liste Zanzara a Roma? Liste Zanzara a Roma, ti giuro.
Non contare sul mio voto, Giuseppe.
Ma perché no? Scusa,
io non credo che andrò a votare. Assolutamente
no, devi votare la lista Zanzara che avrà Milano capolista Efebal. A Roma ancora devo decidere, ma comunque sarà improntata a sesso e ordine nelle città. Sesso e ordine, questo è.
È veramente una parola d'ordine entusiasmante.
ciao, a presto.
A presto, ciao.
E la patonza deve girare.
La Zanzara.
Comunque sei un po' bruttarello, forza sai, capito? E non rompere tu il coglione, perché sei anche maleducato, stupido.
E ritorna a grande richiesta la rubrica Italia, un paese di merda.
Lasciatemi cantare.
Questa Italia è un'Italia di merda.
Con la chitarra in mano.
L'ho sempre detto che questo è un paese di merda.
Lasciatemi cantare.
È uno stato di merda che andrebbe processato.
Sono un italiano.
Questa è la merda d'Italia.
Sono un italiano.
c'è un'Italia di merda.
Lasciatemi cantare.
Allora ragazzi, tre notiziole, veloci veloci per non perdere l'abitudine. Al sud è falso un incidente su tre. A Napoli è sospetto il 39% dei sinistri e poi dicono che le assicurazioni costano tanto. Nel Lazio 77 ex consiglieri regionali, 77 ex consiglieri regionali senza vergogna e senza pudore, fanno ricorso per il taglio del vitalizio, per un piccolo taglio del vitalizio che dovrebbe essere abolito del tutto. Ma poi c'è la chicca, la cosa più curiosa. Un tizio si chiama Piero Santoro e si è intascato nel corso di diversi anni, quando lavorava ad Asti, alla ASL di Asti, circa 8 milioni di euro fottendoli dal bilancio di un istituto in cui lavorava. Nonostante tutto questo, cioè dimissioni, condanne, eccetera, eccetera, ha ottenuto la pensione di invalidità per ansia e depressione acute. La pensione, uno si fotte i soldi dallo Stato e lo Stato ti premia con la pensione di invalidità per stress. Per stress e ansia!
Buongiorno, Dio!
Il traffico è il problema.
Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it.
Vi presento La Zanzara.
Ormai è tutto degradato.
Allora ragazzi, dove andiamo? Pasquale, Salerno, vai Pasquale.
Ah, ciao caro.
Dimmi.
Senti, invece di fare i disfattisti, Italia paese di merda eccetera, no, ti volevo chiedere, ma tu che cosa ne pensi dell'affermazione Roma capitale del terzo mondo? A me hanno fatto incazzare abbastanza.
No, io sono abbastanza d'accordo.
Ma che significa? È un'affermazione infondata?
No, ma è un'espressione che vuol dire
che funziona molto poco.
Che è irrecuperabile, che è ingovernabile e irrecuperabile.
Ma che c'entra Bari, Napoli e compagnia? Vuoi sapere
Bari quarto mondo forse.
No, Bari funziona benissimo.
Allora, sai perché Mughini, era Mughini, giusto? Perché sono arrivato a metà. Sai perché ha detto questo?
Perché
praticamente voleva contestare Roma, poi per qualche ragione personale eccetera, siccome non aveva il coraggio di contestare soltanto Roma, ha fatto di tutta l'erba un fascio, uscendosene con una di quelle affermazioni, ma Roma capitale del terzo mondo, che poi sarebbe qui Napoli, Bari,
cioè Lecce, l'inizio
eccetera.
Del terzo mondo ha detto, l'inizio
capitale del terzo mondo. La capitale del terzo mondo, testuale. Allora ha detto questo perché non ha avuto il coraggio, ed è un'affermazione che si può sentire allo stadio, probabilmente non lo so, forse a Torino, ma dai più beceri. Quindi voglio contestare questa affermazione.
È cretina
ed infondata questa affermazione. Ti ho chiamato solo per questo.
Va bene, grazie. Senti, Gabriele Roma, dimmi Pasquale.
No, senti, ma è così facile prendere la linea alla tua trasmissione? Ho fatto una telefonata.
Ma qualche volta quando ci sono delle telefonate, delle interviste, magari si libera la linea. Gabriele Roma, vai.
Sì, salve, buonasera. Dimmi, Luciani, dimmi. Buonasera Lorenzo. Io mi rifaccio a quanto ho sentito poco fa, un'oretta fa circa, che si parlava di quelle due persone uccise per la legittima difesa.
Sì, allora? Di
una persona. Allora, mi sembra abbastanza strano, fatto il vostro diritto di cronaca, che dovete raccontare tutto ciò che accade.
Ma noi raccontiamo solo quello che ci pare, non hai capito ancora cioè come funziona. Cioè...
Meglio così. Allora, fossi... Io non sono Cruciani, non sono Parenzo, però io non darei spazio a tutte queste persone che magari fomentano altri delinquenti, che raccontano che loro sono...
Io non so se fomentano, ma non è che noi possiamo non parlare...
Ganassa li ho definiti in passato, dei Ganassa. Ganassa.
Ma lui sta parlando di un'altra cosa, lui sta parlando dei parenti dei rapinatori, è diversa la cosa. Dei parenti dei rapinatori
che giustificano... degli atti del genere. Io li condannerei senza dar voce a questa gente, perché poi si
No, tutto sbagliato. Bisogna dare un proprio giudizio, ovviamente secondo me inevitabile, di condanna di queste cose, ma bisogna dare spazio sempre comunque a tutto, a mio parere.
Magari serve per far pressione e farli segnalare, peraltro, perché se c'è attenzione mediatica, magari qualcuno si sveglia.
Va bene, andiamo a Roberto Parma, vai.
Sì, ciao Giuseppe.
Dimmi.
Io hai fatto parlare Mughini. Io ti avevo già chiamato tempo fa e non sono riuscito a arrivare in linea.
Sì,
Mughini è un bravissimo parlatore, tutto quello che vuoi. Però una domenica mattina, un sabato mattina, si è permesso di dire una trasmissione sulla Rai, che lo intervistavano e parlavano di persone che sono un po' sovrappeso, e gli hanno fatto vedere Leonardo DiCaprio, che aveva una pancetta da ridere. E il signor Mughini ha detto che se lui fosse in qualcuno che ha una pancia del genere, andrebbe su un grattacielo di 15 piani e si butterebbe giù. Per me il signor Mughini, a differenza di quanto pensate voi, è un istigatore al suicidio.
Cioè, che vuol dire?
Scusa, io volevo entrare, perché non si può dire una cosa del genere. Se io avessi una pancetta del genere, che orrore, orrore, andrei di corsa su un grattacielo di 15 piani e mi butterei
giù. Gli fa orrore avere una pancia così, qual è il problema?
Ma sì, ma però non doveva dire che andrebbe su un
grattacielo. Scusa, ma dov'è l'istigazione al suicidio? Non è che ha detto tutti quelli che hanno una pancia così ci dovrebbero buttare giù dal grattacielo e morire.
No, questa è un'interpretazione tua. L'interpretazione
vabbè, non gli fa piacere, non gli fa piacere sentirsi l'idea di sentirsi obeso oppure di essere obeso, ma qual è il problema?
Sì,
non ho capito.
Non si suiciderebbe mica.
Ma anche a me fa orrore l'idea di ingrassare, per esempio. Io sono fissato, mi fa orrore.
Ma non, però non puoi dire in trasmissione mi butterei giù dal grattacielo.
Ho detto di peggio, certo, sì, non mi butterei.
No, di peggio non hai mai detto di questo, perché non hai mai fatto una affermazione del genere che per me, e come per me e per tante altre persone, è veramente un'istigazione del genere.
Perché tu sei un po' obeso?
Ma a parte quello, sì, può essere anche quello, ma io
non so,
no,
ma
no,
evidentemente
non sono
c'è un
io non sono
parli
un ragazzino
per fatto personale.
Era in un periodo in cui c'erano i ragazzini che si buttavano giù veramente e c'erano tutti i problemi.
Non penso, non
lui per televisione non si può permettere di dire, visto che è un critico. Io volevo entrare in televisione quando c'era lui e avevo chiesto di poter parlare con lui. Per me è un grandissimo, io te lo dico, è un grandissimo deficiente, perché è un cretino, un'affermazione del genere non la doveva dire. Punto.
Però scusami Roberto,
se tu glielo chiedi, se
io,
tu glielo
io
chiedi,
non credo
è
che sia
da coglione.
Io non,
è una da coglione.
Sicuramente Giampiero ci sta ascoltando, però io non
ecco,
credo.
Benissimo. E allora
io non credo, non credo.
Mettere in contatto con me è stata un'affermazione da coglione. E infatti guarda che c'è stato un momento, se tu vai a rivedere la trasmissione della Rai della mattina con sì. Timperi e la Muccitelli, c'è stato un momento che in studio c'è stato un silenzio, poi i coglioni della Rai lo fanno parlare ancora, io uno così non lo farei più parlare.
Vabbè, adesso
farei,
come al solito stai esagerando, dai.
Non gli farei fare il critico comunque, perché non è un'affermazione giusta.
Però
c'era,
scusami,
il periodo di quei ragazzini di Napoli, perché
non credo che una frase di Mughini possa portare al suicidio alcune persone sovrappeso o obese. Dai.
Una persona intelligente avrebbe detto: io con quella pancia non mi ci vedo e non mi ci farai, non vorrei mai entrare.
Vabbè ragazzi, però recuperatemi nell'intervallo, abbiamo messo i soliti 2-3 minuti, la borsa del cazzo eccetera eccetera, no, la borsa del cazzo non per chi la fa naturalmente, la borsa del cazzo nel senso che è una borsa inutile per me, ma non per chi la fa ovviamente, se no poi si incazzano, succede tutto, è un parapiglia. E dopo la borsa cercatemi intanto nel frattempo la cosa, questa roba di Mughini che ha detto.
Brucida.
La Zanzara.
Che può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei?
Allora, siamo con Roberto da Parma, che è incazzato nero con Mughini per una frase detta, non mi ricordo quanto tempo fa, sugli obesi, sui grassi, sulle
alla
pance,
Rai,
sì. Cioè alla Rai, sì, una trasmissione della Rai, un istigatore al suicidio, francamente mi sembra eccessivo. Roberto, adesso
sì,
andremo a ritrovare questa frase.
Vado a ritrovare, io glielo ho detto, era giugno. Comunque tu devi vedere il contesto in cui l'hai detta, e credimi, non è giusto fargli fare il critico e stare lì a fargli fare
ma qui cosa c'entra
che
questo? Cosa c'entra? Dai.
Che uno ha un'opinione del genere, se la doveva tenere in gola e dirsela per lui, perché non è umano, non è giusto. È come
ma
se
l'avrà
uno,
detto come paradosso,
come
modo
un
di dire.
Un difetto a una gamba, lui direbbe orrore, se avessi la gamba così mi butterai giù dal quintetto.
Ma no, ma non è la stessa cosa, dai.
Non è così, perché Mughini è un coglione, credimi, è un grandissimo coglione.
Vabbè, ma questa è la
e
tua...
mi dispiace solo che tifa per la Juventus.
Ma non è così, guarda, non è affatto un coglione.
No, è un coglione, è un coglione.
E credo che a livello di cervello gli devi illustrare un po' le scarpe, dai.
No, il cervello non gli illustra le scarpe a uno che sbaglia.
Secondo me gli devi illustrare un po' le scarpe.
Questo lo dici tu, lo dici.
Beh,
tu,
io questo lo penso, ma lo penso
lo
anche.
Lo puoi pensare, Cruciani, per me è che tu lo pensi senza neanche conoscermi e senza neanche sapere.
Ma no,
chi sono,
ma nel senso, no,
non è giusto. Ma comunque l'hai fatto ai bambini.
No, ma questo lo posso.
Questo lo posso accettare. Non accetto in un momento in cui c'erano grandissimi problemi e ci sono grandissimi problemi in tutto il mondo. Che un critico, che un opinionista si permette di dire una frase del genere, per me rimane un coglione.
Vabbè.
Perché io me la sarei tenuta in gola. Forse
ho capito perfettamente. Giacomo da Pisa, vai Giacomo. Dimmi,
pronto,
Giacomo.
Ciao Giuseppe, ciao Giuseppe. Dimmi. Ciao David, buonasera. Dai. Allora, io vorrei essere il vostro rappresentante per la Toscana, in particolare un paese che in provincia di Pisa, che si chiama Cascina.
A
come
Cascina.
Rappresentante a Cascina, 38.000 sì. abitanti.
Lista Zanzara, quando si vota?
Lista Zanzara, maggio dell'anno prossimo.
Vabbè, quando voteranno tutti? Quando votano tutti? Vabbè, quando voteranno
quando
tutti?
Tutti, esatto.
Ma allora, c'è tempo, i miei mesi
un
passano.
Programmino che forse vi interessa.
Dimmi il programmino veloce. Cascina,
il programmino
Cascina.
Veloce, allora, il programmino veloce, si ristrutturano 3 o 4 uffici del comune,
sì.
Ci si mettono 50 troie, gli si fanno pagare le tasse e così si risana il comune.
Sì, però adesso non si possono fare le case chiuse senza una legge. Si può aiutare, si può facilitare.
Esatto, possiamo aiutare.
Vabbè, comunque, guarda, teniamoci in contatto perché l'idea di fare una lista Zanzara, non dico in ogni comune, ma per chi si vuole candidare, per chi.
Sono dei meetup come?
Sì, una specie di meetup, sì, dei meetup della Zanzara. I meetup. No, però togliamo questo nuovo meetup che mi fa orrore. Mi fa orrore, però, il meetup.
Cellule di base.
Sì, cellule della Zanzara. Meglio le cose.
Il Partito Comunista avrebbe cellule di
esatto,
base.
Le cellule di base della Zanzara in diverse città italiane. A Cascina Giacomo da Pisa si propone, però adesso dobbiamo un po' modellare questa tua proposta un po' meglio, non si può presentare mettiamo 50 zoccole al comune.
Mi pare un po'.
Con la requisizione delle aree, va bene. Marco Sassari, vai. Comunque.
Pronto, ciao Giuseppe, ciao Davide. Davide.
Sì, ma ragazzi, la gente non capisce, questa roba qui è una cosa seria, cioè questa cosa della lista Zanzara, lista Cruciani a Roma e Milano, per partire a Roma e Milano, è una cosa molto seria. Io già oggi mi sono informato, è una cosa molto seria, perché io penso veramente che bisogna cominciare a governare le città, adesso ovviamente non è per vincere che uno lo fa, però lo fa per dire anche delle cose in campagna elettorale, bisogna governare le città come se fossero dei condomini, spesso i condomini sono governati anche male, non è che sono governati sempre bene. Però bisogna governare le città come dei condomini, stando molto, molto attenti al dettaglio, al particolare, ai quartieri, al decoro.
Al denaro pubblico bisogna stare attenti, vabbè, no? Al decoro, sempre, quello, al solo decoro quello urbano. Bisogna stare attenti. Vabbè, decoro urbano.
Ah no, non ti piace avere una città pulita a te,
ma
no?
Certo, ma ovvio.
Allora, Marco, vai, certo. Marco Sassari.
Ciao Giuseppe, ciao David. Dunque, dimmi. Premetto che io sono quasi sempre d'accordo con quello che dice Parenzo. Però su questa storia di come uno possa reagire quando uno viene toccato nei suoi affetti più cari, io mi dispiace ma non sono d'accordo con quello che dice Parenzo. Dunque, io sono stato rapinato in farmacia a dicembre dell'anno scorso.
Sì.
È entrato questo ragazzo alla chiusura, mascherato, ha puntato un coltello al petto a me.
Sei un farmacista,
c'era
tu?
Mia moglie. Sì, sono lavoro in farmacia.
Sì.
Mi ha puntato un coltello al petto, l'ha puntato a mia moglie. E francamente, io se avessi avuto qualcosa per le mani è facile che gli avrei fatto. Considera che io quando lui è uscito, io l'ho inseguito, ho fermato la prima macchina che passava, che poteva essere anche quella del complice. E gli sono saltato a bordo senza guardare manco chi c'era su questa macchina per inseguire questo ragazzo. L'adrenalina ti fa fare delle cose che
sì,
tu non hai,
sì,
non ne
certo.
hai idea, Parenzo.
Io credo che uno come Marco, anche se non gli è successo nulla e non ha fatto nulla, debba essere protetto, perché lo scatto di adrenalina, lo scatto di adrenalina, chiamiamola così, come l'ha detta e come l'ha spiegata Marco, lo scatto di adrenalina di uno colpito nei propri affetti, nella sua proprietà, nei suoi averi, è giustificata. Cioè, se tu hai uno scatto anche eccessivo, anche forte, non è che sei, a meno che tu non sei un criminale incallito, o ripeto, a meno che tu non punti la pistola sulla tempia di uno che sta per terra e spari, ma bisogna vedere anche in quel caso, no, tranne casi estremi, la reazione
ma
eccessiva è giusta. No, non è vero, la reazione eccessiva
allora fai
no,
sparare,
ma non
dai,
è vero, non si parla di casi estremi,
è talmente, ma come
Marco,
di casi
se avesse
estremi?
Reagito inseguendo quella persona lì,
dipende,
l'avesse colpita,
come,
avrebbe
dove,
avuto
dipende.
Problemi, avrebbe avuto problemi,
no, ma magari avrebbe
assolutamente problemi,
ma, lo so, ma Marco, è uno sempre d'accordo con te, fatte di una cosa su cui
ho
non
capito,
d'accordo.
Ma io dico dipende, ma non è che difendo i criminali, è una stupidaggine colossale.
Davide, aspetta un secondo, ci poteva essere anche, cioè normalmente il martedì viene anche mia figlia al lavoro, mia figlia che c'ha un 10 anni.
Ci mancherebbe, ma è una cosa terribile subire una rapina, ma ci mancherebbe, ma
chi è che... C'hai qualcosa per le mani e non,
ma
lo fai,
certo.
Non lo fai a beffa. Mi dispiace,
ma anche io mi difenderei,
questo,
sicuramente,
Davide,
mica non... mi faccio rapinare, cioè avrei una paura pazzesca, quindi però sicuramente ti difenderei.
Sì, ho capito, però
ma nessuno, ma guardi, ma nessuno sta dicendo,
nessuno
mette in discussione che uno non si può difendere, ma nessuno l'ha mai messo in discussione.
Sì, tu stai dicendo però.
Ma io non sto dicendo proprio nulla.
Che le leggi che ci sono vanno bene.
Ma c'è, beh, c'è, le leggi che ci sono vanno tutelano bene. La legittima difesa.
Ma non è vero,
è
purtroppo
completamente
non è così.
Il contrario. Tutelano la legittima
purtroppo
difesa.
Purtroppo c'è un'idea di legittima
quella
difesa
è
che è un po'
accettata.
Restrittiva, è un po' restrittiva.
Ma no, è restrittiva se tu lo massacri, lo crivelli di colpi che no, a terra
per me
lì
giù.
Aprono un
ma
fascicolo.
Non è vero, lo aprono anche in altri casi, dai. Lo sai benissimo meglio di me.
Ma che
Edoardo da Napoli, lo sai benissimo
tutta
che è così.
Propaganda.
Ma che propaganda, vai Edoardo da Napoli, sì. Valla a dire a quelli che passano un campano giudiziario. Valla a dire a quelli, valla a dire a quelli.
Quattro persone che peraltro sono neanche quelle che hanno subito.
Edoardo,
io rispetto chi ha subito un furto e un'aggressione.
Napoli.
Mi fanno incavolare tutti questi altri che chiamano e sembrano i Tex Willer della situazione. Dai, quelli fanno ridere proprio, ridere.
Dai, forza. Dai, patetici, Edoardo, dimmi.
Ridicoli.
Sì, intervenivo per...
Quando uno interviene sulle cose concrete con delle proposte, magari di cambiare delle leggi, per te
ridicola,
è solo
ma
propaganda.
È vero, ma dipende,
Edoardo,
dipende, dipende.
Per te va tutto bene quello che c'è, l'esistente. Edoardo da Napoli, vai, Edoardo.
Sì. Allora, ti dico, buonasera innanzitutto. Ho chiesto di intervenire per far notare una volta di più come quando si racconta di fatti accaduti a Napoli e nella fattispecie quello del gioielliere lì che
Ercolano,
ha ucciso i due tizi. Si usano sempre degli incidentali, delle incidentali come se a dimostrare, a significare che fosse la storia comune, fatti comuni che accadono, diciamo così, con buona norma e con buona pace di tutti.
Beh, diciamo, amico mio, però bisogna dire la verità. Tu non so se hai visto, non so se hai visto, non so se
hai raccontato la storia del motor, del tizio ucciso sul motorino che non si è fermata alla all'out.
Edoardo, a Napoli ci sono sicuramente delle persone che sono estranee a tutto questo, su questo non c'è dubbio. Che devono tantissime persone.
Un'altra incidentale sbagliata, ci sono anche delle persone.
No, ci sono tante persone, tante persone.
Ci sono anche tante altre che magari vivono ai bordi della società. Tu vai a intervistare
allora?
I genitori, i parenti di questo tizio, e cosa ti aspetti che ti dicano quelli? Che se ti capita tra le mani lo lasciano a terra.
Ma no, ma io non me l'aspetto, scusami, abbi pazienza, se uno appunto, ma non è ai limiti della società.
È la sfrontatezza, è l'impunità forse.
Questo. È ordinario anche per noi napoletani qui.
Ma è la sensazione di impunità.
Il fatto che sia ordinario mi sembra già incredibile, scusami Edoardo, cioè mi sembra già incredibile dare per scontato che i familiari di due rapinatori che facendo il loro mestiere sono ammazzati, vengono ammazzati, morti sul lavoro. Mi sembra incredibile considerare tutto
morti
questo
sul
normale.
Io credo offensivo chiamare questi morti sul lavoro. È offensivo rispetto ai morti sul lavoro che lavorano nei campi, nelle cose. Questi sono dei criminali, punto e basta.
Ma non mica lo dicevo paragonando
ma
il lavoro.
No, ma i morti, usare la dicitura morti
sul lavoro, certo, i rapinatori
sono
un lavoro.
I criminali sono, ma non è un lavoro,
non c'è dubbio che sono dei criminali.
Quindi, morti sul lavoro sono altri, sono quelli di cui non si occupa nessuno, i morti sul lavoro, peraltro. Quelli che vogliono nei campi,
Nicola,
raccogliendo i pomodori, quelli sono morti sul lavoro.
Aspetta un attimo. Di Pietro dalla parte della zanzara sugli scherzi telefonici. Bene, molto bene.
Ma cosa c'entra la privacy? Stiamo parlando di
Sabella stesso ha parlato di violazione della privacy.
Ma per l'amore di stiamo parlando di personaggi pubblici, che ti piace o non ti piace, te lo tieni. Non è che puoi avere pancia piena, come si dice. Quindi voglio dire, è chiaro che se sei un personaggio pubblico sei sotto il mirino. Io se dovessi ricevere una telefonata che mi dice presidente Renzi, io dico ehi ciao Crozza.
Sì, non ci cascherebbe,
lo scherzo
insomma.
Ci sta, le battute ci stanno, ognuno deve rendersi conto che se è un uomo pubblico gli può capitare di tutto, gli può capitare di tutto, quindi deve stare attento a chi telefona, a chi parla, con chi parla. E
beh, devo dire, grande in questo caso il mugolo, eh? Grande il mugolo!
No, di Pietro è questo.
Sì, scusa, Mughini, ero rimasto settato su Mughini, è di Pietro, sì, di Pietro. Allora, il grande Lucci sui clienti delle prostitute, servizio fantastico ieri sera alle Iene, devo dire che ha beccato due ragazzi che sono due personaggi, andate a rivedere questo servizio, due personaggi incredibili. i quali si sono sottoposti a questa intervista di Lucci, non solo intervista, sono stati, hanno portato Lucci in macchina in questo bordello svizzero, in questo posto che si chiama Maxim, ma erano due sagome, i quali hanno raccontato il fatto che sostanzialmente vivono per andare in Svizzera a zoccole.
Io sono 5-6 anni che frequento questi locali. Io ho fatto 28 serie di fila andare al Maxim. Sono andato in Germania in due giorni, me ne ho fatte 10. Almeno 20.000 euro gli ho spesi.
20.000 euro a mignotte questo ho speso. 20.000 euro a troie, come dice Mughini stavolta.
4-5 volte a settimana prendo e vado oltre confine Svizzera. L'ingresso costa 10 euro. Tante belle ragazze si conoscono.
Un altro dice che si è trasferito da Bergamo vicino al Ticino per andare a Mignotte, ma ti giuro, guarda, personaggi incredibili.
Io sono di Bergamo, mi sono trasferito qua proprio per la vicinanza al Ticino. Diventava lunga
tornare. Sì, fino a Bergamo tutte le sere, fio mio.
Fino a Bergamo tutte le sere, fio mio. Stupendo, sempre numero uno. Ragazzi, dove andiamo? Eravamo Nicola da Salerno, vai che siamo in conclusione. Nicola, vai, Nicola. Facciamo fino alle 11 stasera, dai, fino alle 11 stasera. Beh, sarebbe grandissimo. Ragazzi, ma non ci avete voglia di lavorare, dai, su.
No, ma fino
Nicola,
alle 11.
Salerno, dai, non ci avete voglia di lavorare.
Buonasera.
Le trasmissioni in America durano 4 ore. Cioè, ci sono una normale trasmissione radiofonica in America dura 4 ore. 4. Così devono durare le trasmissioni, 4 ore, ma che è sta cosa? 2 ore, 1 ora, mezz'ora. Ci sono trasmissioni che durano mezz'ora. Anche qui, mezz'ora. Ma
veloci
di che stiamo parlando?
Veloci come una fucilata.
Ah, roba incredibile, mezz'ora.
Veloci come una fucilata, dice.
C'è una cosa antieconomica. No, no, ma che cazzate? È inutile che mi mettete i file ridicoli dalla regia. Che cazzate? Sono cose vere. Nicola da Salerno, vai, Nicola.
Sì, buonasera Cruciani.
Allora vai.
Mi chiamavo per quanto riguarda il licenziamento di quello che si fa.
Sì, lo so, è giusto essere licenziati se uno si fa una canna, ho capito, ma io non parlavo dal punto di vista, come dire, della leguleio. Ma è chiaro che ci saranno tutte le ragioni per cacciare uno. Io dicevo semplicemente che se questo qua fosse stato, non si fosse fatto una canna, secondo me se la cavava. Questa è la mia impressione. Nicola, che dici?
Dico che dipende dalle aziende, ma sono anche più rigide le norme. Tu forse non ne conosci abbastanza.
Ma io non sono un esperto di diritto del lavoro.
Scusami,
amico mio, dai.
Fammi dire una cosa: se fumi una sigaretta da noi nella mia azienda sei fuori. E per giustificato motivo.
Allora
chiama,
vieni qua,
dipende
qua.
Dove la fumi.
Manda un'ispezione qui ai bagni di Radio 24, dove c'è gente che fuma impunemente.
Fammi dire una
magari
cosa.
Cacciassero qualcuno qua,
fammi
perché fuma nei bagni.
Vabbè, fammi dire una cosa. Anche se tu offendi e dici questa azienda di merda, come prima ho sentito questo paese di merda, no, sei fuori.
Quella è una rubrica, amico mio.
Molto più semplice.
Vabbè, ma quello è un altro
dici,
discorso.
Se tu dici pubblicamente,
se tu dici pubblicamente, ho capito, se tu dici pubblicamente in un'intervista o che cazzo ne so, alla televisione, la mia azienda dove lavoro è un'azienda di merda.
Giustamente ti mandano questo.
Questo
mi sembra...
è normale. Se lo dici, come dire, al bar aziendale a un amico, a un collega e ti licenziano, secondo me in tribunale te la cavi e ti riassumono. Questo è quello che penso io, cioè, ma senza dubbio, ragazzi.
Italia, quando tu dici un paese di merda, o te ne vai
hai rotto i coglioni, è il titolo di una rubrica, non rompere i coglioni, Nicola, è il titolo di una rubrica, per certi aspetti, vuoi che te la spiego meglio, quello è un titolo, per certi aspetti è un'Italia di merda, è un paese di merda.
Fischia la fine e è finito.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Siete proprio delle bestie.
Radio 24. La passione si sente.